Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, ben tornati alla nostra trasmissione. Abbiamo, ecco, questo dono di grazia dal Signore di poter diffondere, ecco, il verbo della Madonna, dell'Immacolata, tramite la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Ecco, in questa trasmissione stiamo facendo le meditazioni tratte dal libro di Tarcisio Stramare, San Giuseppe, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Ecco un grande dono, quello, ecco, di questo testo, perché, ecco, possiamo veramente con San Bernardo e tutti gli altri padri scrutare la figura di San Giuseppe. Ecco, vediamo oggi una figura medievale, siamo ormai nel basso medioevo, ecco, passato un po' al tempo patristico aureo, classico, quello di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio, del IV-V secolo, ecco, fino al VI-VII secolo. Si può considerare tale, ecco, la patristica, ecco, si può considerare, ecco, veramente una risorsa, ecco, una risorsa grandiosa per tutta la Chiesa. Ecco, allora, oggi affrontiamo un altro grande padre della Chiesa, ecco, Pascasio Rorberto, padre della Chiesa medievale, che fu abate nel monastero benedettino di Corbie, e fu abate dall'844 all'851. Morì verso l'865 e fu iscritto fra i santi nel 1075. Verso l'820 Pascasio iniziava il commento al Vangelo di Matteo. Ecco, molto importante questo Vangelo per la figura di San Giuseppe, molto molto importante. Ed è soprattutto in quest'opera che tratta di San Giuseppe. Pascasio utilizza i padri nell'esposizione sui testi evangelici e che risultano come una sintesi dell'insegnamento dei suoi predecessori in materia. Ecco, i padri di questo tempo sono grandi, sì, ma non tanto perché pubblicano cose nuove, no? Ma perché fanno una sintesi di quelle già esistenti, fanno una sintesi anche buona, ecco, semplice, ecco, immediata, teologica di quelle già esistenti. Ecco, e quindi, ecco, hanno, ecco, questo dono dal Signore. Vediamo Pascasio che cosa ci dice. Riprende il pensiero di Pietro Crisologo, il vescovo di Ravenna, il grande vescovo di Ravenna, Pietro Crisologo, che, ecco, fu, ecco, un grande estimatore della Vergine Maria, ecco, fu un grandissimo diffusore della dottrina cristiana, in quel di Ravenna, la sede che fu di Apollinare. E quindi sviluppa a suo modo l'interpretazione mistica del Vangelo di Matteo, l'interpretazione mistica, cioè soprannaturale, spirituale, non umana, ecco, non letterale, perché, ecco, purtroppo Giuseppe è stato molto spesso umanizzato, eh? San Giuseppe è lo sposo di Maria, elevato a una dignità così alta che nessun'altra creatura poteva avere, è stato trattato come un uomo qualsiasi, addirittura come il padre naturale di Gesù, ma questo non può essere perché ovviamente, ecco, il figlio di Dio è figlio di Dio, no? Non si è incarnato per mezzo di Giuseppe, è la Madonna che è stata l'unica attrice, ecco, responsabile di questo grandissimo dono. Come essendo sposata Maria e Joseph, il Vangelo, dice qui Pascasio, sono le parole sue adesso, leggiamo proprio le sue, ipsissima verba, non è più un'ombra, ma la verità. Ecco probabilmente la ragione per cui si menziona qui una sposa, Maria. La sposa non è più Israele. Nei profeti la sposa era Israele, genericamente intesa. Molti esegeti rabbinici, anche nella donna di Genesi, la donna che ti schiaccerà il capo, vedono semplicemente il popolo di Israele. Vedono semplicemente, ecco, la sposa di Dio che è Israele, no? La sposa di Yahweh. Ecco, e quindi non gli danno un'interpretazione personale. personalistica, come facciamo invece noi cristiani? Ecco, però la pienezza del tempo vuole proprio questo, che la figura diventi realtà, affinché per lei la futura Chiesa universale di Cristo sia già completamente significata come una sposa e che il genere sia compreso nella specie secondo questa parola del profeta Osea: io ti sposerò nella giustizia e nel diritto, nella misericordia e nella compassione, io ti sposerò nella fedeltà. Ecco, ci sarà la fedeltà e quindi ci sarà questa cosa che, ecco, deve essere compiuta, questo matrimonio, è, ma la prima è la più grande, ecco, unità allo sposalizio della Vergine è proprio, lo sposalizio con Dio è proprio la Vergine, ecco, è il modello primo, principale, totale di questa nuova realtà, è ciò che effettivamente, ecco, si deve fare, ciò che caratterizzerà per sempre, ecco, la vita di tutti i cristiani, no? Perché dire in pratica io ti sposerò nella fedeltà, se non per mostrare che Maria per la fede ha concepito il Cristo dallo Spirito Santo, da dove si vede che la Chiesa universale è presignificata come colei che doveva essere fecondata dallo Spirito Santo, perché per lui ella partorisce non solo il Cristo quotidianamente nel cuore dei fedeli, in quanto madre e vergine, ma ella è ancora chiamata la sposa di tutti. Così come noi abbiamo detto, una madre sposata, Maria, si trova già presente qui nella specie, perché più tardi la Chiesa, e grazie a questa unione della carne, si è unita nel genere. Siccome l'Evangelista Matteo voleva presignificare questa grazia della scelta in Maria, segnala innanzitutto la sposa, poi la proclama vergine perfetta, e in tal modo, come ho detto, egli attribuisce alla specie tutto ciò che doveva realizzarsi nel genere. Ecco, il genere saremmo noi, no? Il genere umano, ma la specie, ecco, è questa scelta particolare, unica, ecco, questa scelta, ecco, assolutamente singolare di Maria. Ecco, non c'è un'altra più importante, un'altra più grande, un'altra che possa ottemperare a questo desiderio, ecco, del cielo, come Maria. La Vergine fa presagire la Chiesa perché ne annuncia e prepara la venuta. Ella sta alla Chiesa come la specie al genere. Ma nei due termini di paragone si tratta di Vergine sposata. E se Maria prefigura la Chiesa è perché ella è sposata a Giuseppe. Anche qui, come in San Pietro Crisologo, Giuseppe è un tipo di Cristo. Escludendo qualsiasi rivelazione da parte di Maria, Pascasio descrive così la situazione al momento della sua maternità. Giuseppe, tornato dalla Giudea alla Galilea, aveva intenzione di prendere in moglie la Vergine da lui sposata. Già 3 mesi erano trascorsi dallo sposalizio, frattanto la giovane avevano cominciato a manifestare i segni di una gravidanza che non poterono rimanere nascosti a Giuseppe, avendo la libertà di visitarla a suo gradimento e di parlarle nell'intimità, scoprì che ella era incinta. Ecco, allora lui parte da un presupposto, no? Ecco, Maria è la Chiesa, Giuseppe è Cristo. Maria prefigura la Chiesa, Maria prefigura la comunità dei redenti, Giuseppe prefigura Cristo. Allora, ecco, da questo principio, che è tutto mistico, vedete, non è umano, ecco, noi purtroppo nell'interpretazione esegetica attuale partiamo dai riti, le costumanze degli ebrei, dell'antico popolo di Israele, come avveniva il matrimonio, la legge impediva, ecco, che il matrimonio fosse rotto, fosse intorbidato dall'adulterio, e quindi l'adulterio doveva essere punito con la morte. Ma noi non pensiamo al valore mistico di questo matrimonio tra Giuseppe e Maria. Giuseppe è Cristo, è figura di Cristo, Maria è figura della Chiesa. Ecco, allora, ecco, ciò che è concepito in lei viene dallo Spirito Santo. egli poteva comprendere questo, perché la Chiesa nasce solo dallo Spirito Santo, non nasce certamente da un legame umano, da un legame terreno, non nasce dall'unione dello sposo e della sposa, no. Nasce, ecco, proprio per virtù dello Spirito Santo. Quindi il suo dubbio qual è? Davanti alla Madonna che è incinta, vediamo qual è. Secondo Pascasio l'Adverto, tormentato di inquietudine e pieno di ansietà, perché non sapeva veramente che decisione prendere in una tale decisione, di fatto, poiché egli, un uomo giusto, non voleva denunciarle, poiché era pieno di affetto per lei, non poteva diffamarla lasciando cadere su di lei il sospetto di fornicazione. Di conseguenza, rompere il coniugio segretamente e rimandarla libera gli sembrava la migliore soluzione. Allora, ecco, qui sembra che Maria è incinta per uno sbaglio, un peccato, ma in realtà altrove scrive, continua a scrivere. Giuseppe, benché convinto che Maria era divenuta incinta senza la minima relazione carnale, ignorava tuttavia che ella lo era per opera dello Spirito Santo. Per questo, nell'incertezza in cui si trovava, scelse per così dire una soluzione di mezzo e decise di rinviarla libera, ma segretamente. Ecco, vediamo un po', ecco, queste sono le due tesi. Maria è incinta non per opera di uomo, lui è convinto, lo sa, quindi per chi, ecco, Pascasio dice che non è ancora convinto dello Spirito Santo, però ovviamente questa è l'unica soluzione, perché una donna, allora non c'era la fecondazione in provetta, quindi una donna non poteva essere incinta senza coniugio con un uomo, e l'unica spiegazione è Dio. Vediamo qual è la soluzione che fa Pascasio. Allora, la virtù è vera quando la pietà non si trova senza giustizia, né la giustizia senza pietà. Qualora si separano a vicenda, si distruggono, cosicché la giustizia senza pietà viene chiamata crudeltà. E perciò uno è rettamente giusto perché è pio, ma il santo evangelista lo presenta soprattutto giusto, perché per questo fosse testimone della castità di Maria. D'altra parte lo dimostra Pio quando dice che non voleva rimandarla, per cui fu giusto nel non denunciarla, perché era consapevole della sua castità. E per la giustizia di lei anche lui stesso è meritatamente chiamato giusto. Per timore è trovato Pio, ma per la consapevolezza che aveva della castità, perché non voleva rimandarla, certamente è approvato come giusto. Ecco, allora, lui è in una posizione intermedia. Allora, Pascasio, vedete, non dice che sa subito, San Basilio l'avrebbe detto, e anche San Giovanni Crisostomo, come abbiamo letto. E lui era convinto, secondo questi autori, che l'opera della gravidanza di Maria fosse un'opera dello Spirito Santo. Qui dice: no, Pascasio, probabilmente Giuseppe non lo sapeva, però ecco, si piega anche lui davanti al mistero, si dimostra pio quando dice di non volerla rimandare, ecco, se non in segreto. Ecco. Fu giusto nel non denunciarla perché era consapevole della sua castità. Una castità gravida è una cosa mai vista nella storia. Quindi lui cosa poteva dire? Quale atteggiamento poteva prendere? Ecco, non poteva prendere nessun atteggiamento. Si osta, ecco, si ferma davanti a questo e lascia che il Signore decida. Va bene, ecco, anche questa è una soluzione accettabile, diciamo, quella di Pascasio, perché non deprime, ecco, San Giuseppe, non gli toglie la sua dignità, ecco, di padre, di sposo di Maria, di eletto, ecco, di patrono della Chiesa, però gli dà questa possibilità di sospensione, e vede in questo la sua giustizia soprannaturale. Bene, ci fermiamo qui la prima parte della nostra registrazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
In Deus.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth su San Giuseppe. Ecco, allora abbiamo detto che Pascasio rispetta il dubbio di Giuseppe. Dice che Giuseppe praticamente, ecco, non è preso, ecco, da smania umana quando vuole ripudiare Maria, ecco, non vuole obbedire alla legge per far del male a Maria, ma ecco, è preso da un senso di giustizia superiore, rispettando la sua integrità, la sua castità. Ecco, sostiene la verità del matrimonio di Maria e Giuseppe, Pascasio, riprendendo l'idea di Ambrogio e Agostino, che vedevano nel mutuo consenso degli sposi l'elemento essenziale costitutivo di vero matrimonio. Giuseppe è veramente il marito. Costei è veramente la moglie di Giuseppe, perché sia detta coniuge lo abbiamo già esposto tra le altre cose. Non mancò nulla la realtà del matrimonio, se non la sola mescolanza della libidine. Ecco, la libidine non c'era, quindi il matrimonio era anche più perfetto. Si amavano, ecco, si donavano, ma senza il compenso della carne, no? Ecco, beh, quella è una debolezza, no? È una debolezza la carnalità, no? E infatti il matrimonio è detto anche remedium concupiscentia, ecco, il rimedio della concupiscenza, perché alle volte, ecco, veramente l'uomo non può trattenersi, allora si deve sposare per non ardere, come dice San Paolo, no? Nella lettera romana, ecco, se è meglio sposarsi che ardere, però dice, mi piacerebbe che foste come me, anche se è un ideale, insomma, un ideale molto alto, ecco, e non tutti possono comprenderlo. Perciò lo consideriamo qui rettamente marito, soprattutto perché in lui si è custodito l'affetto dell'amore, che è il vero matrimonio, e in lei si è trovato il frutto delle nozze senza il coito. Non vedo affatto che cosa in questa questione ostacoli che siano detti giustamente Giuseppe e Maria. Dunque il matrimonio, ecco, è fondato sul consenso, no? Quindi non sul coniugio, ecco, no? Sul coniugio, ecco. Quando è un matrimonio senza coniugio è valido, perché, ecco, matrimonio cosiddetto giuseppino, ecco, ci sono stati esempi, ecco, soprattutto nel Medioevo, no? Enrico II, Cunegondo, ecco, che hanno celebrato questo matrimonio in questo modo. Ecco, Maria per il Pascasio è il viro traditam sponsa iure, mentre Rabbano omette di trarre le conseguenze pratiche delle sue considerazioni iniziali e si ferma sull'aspetto della verginità, accontentandosi di dare all'unione di Giuseppe e Maria l'apparenza del matrimonio. Pascasio, al contrario, fa un grande progresso, insistendo formalmente sull'aspetto del vero matrimonio e dando termini vir e uxor il loro senso reale, oggettivo. Rabbano segue piuttosto Girolamo, che insiste sulla verginità. Pascasio segue invece piuttosto Agostino, che sottolinea il matrimonio. Riguardo alla paternità putativa di Giuseppe, la pone in riferimento al matrimonio. Poiché nasce dalla sposa, colui che da tutti è considerato figlio, giustamente il marito della moglie è considerato anche padre del figlio. Ed anche Cristo era considerato figlio di Giuseppe, come generato dalla sua carne, ma da coloro i quali era nascosta la verginità di Maria. Ecco. Considerato, no? Considerato, beh, certo, il livello spirituale di quel tempo forse non ammetteva queste grandezze. Non c'era ancora la maturità, non c'era ancora la grazia. non c'era ancora lo Spirito Santo, per cui ecco, un uomo poteva dedicarsi così alla sua sposa, solo in senso spirituale, e quindi si lasciava credere che questo era un matrimonio anche carnale, no? Ma perché non c'era un'altra considerazione del matrimonio. Ancora non c'era, anche se c'erano stati esempi brillanti, non so, come Giuditta aveva rinunciato al matrimonio perché il marito fosse morto in giovane età, ecco. Poi c'era la profetessa Anna, ecco, che si era dedicata al tempio, quindi aveva vissuto solo 7 anni col marito, poi nella vedovanza aveva chiesto, pur se in giovane età ancora, aveva ottenuto dal Signore di vivere una castità perfetta, no? Ecco, e quindi c'erano questi esempi, però erano esempi isolati. Anche i profeti, insomma, non risulta che fossero sposati, a parte alcuni. Sì, Osea, sì, è stato obbligato a sposarsi addirittura con una prostituta. Ecco. Ma Elia, per esempio, non risulta che fosse sposato. Eliseo, Enoch, ecco, questi grandi dell'Antico Testamento non compaiono mai con la propria moglie, no? Non c'è, perché sono tutti dedicati al loro ministero divino, è troppo grande la loro missione per condividerla con una donna, non è possibile, no? Perché hanno un impegno troppo grande, troppo alto, perché questo possa essere anche, ecco, diciamo, basato sul matrimonio, quindi sull'attenzione alla moglie, figli, diciamo, no? Alla propria famiglia. Ecco. L'impegno per il Signore è già a quell'epoca alto, assoluto e incompatibile. Del resto anche Gesù, ecco, ovviamente, no? Ecco, è l'esempio degli esempi, poi San Paolo, ecco. E gli altri apostoli che pare lasciassero la moglie, no? Ecco, quando furono investiti del ministero apostolico. Solo di Pietro sappiamo che era sposato, degli altri non sappiamo niente. Se fossero sposati o meno, forse lo erano. Ecco. Come Pietro, essendo pescatori, mantenevano la propria famiglia. Però, ecco, non abbiamo certezze. E quindi questo è il pensiero sul matrimonio, ecco, sulla considerazione del matrimonio che è fatta di Giuseppe. Giuseppe vive un vero matrimonio, però un matrimonio mistico, no? Invece la gente lo ritiene un matrimonio vero, un matrimonio naturale, come quello che c'era a quel tempo. Ma questo, ecco, il Signore lo lascia così, perché si compie ogni giustizia. Ecco, come dice Gesù a Pietro, adesso tu non lo capisci quello che faccio, però poi lo capirai, no? Ecco. Oppure quando l'unzione di Betania, no? Maria che rompe il vasetto di nardo per ungere i piedi di Gesù. Ecco. Giuda si ribella, sembrano delle argomentazioni anche razionali, ma questo vaso si poteva vendere, insomma, invece di sprecarlo così si potevano fare dei soldi per darli ai poveri. Gesù dice: non importa adesso, no? Ancora non lo capite, ma bisogna che si compia ogni giustizia. Bisogna che si compia ogni giustizia. Ecco, quindi voi ancora non lo potete capire quello che succederà. Ecco, questo vasetto è il simbolo della morte di Cristo, no? Che poi dalla sua morte appunto si spanderà la fragranza per tutta la casa. Pascasio riecheggia Agostino, secondo il quale la paternità di Giuseppe non può essere considerata adottiva. Come dunque rettamente chiamato putativamente padre, che cosa c'è da meravigliarsi se diciamo che lui è chiamato rettamente sposo di Maria, senza unione della carne? Perciò lo diciamo padre di Cristo, molto più strettamente che se fosse stato adottato come figlio da fuori. Il putativo non è diminutivo, no? Oggi sembra così, no? Si vuole esaltare di nuovo Giuseppe, difenderlo davanti a questi cattivi commentatori che l'hanno chiamato putativo perché è il padre vero, reale. Ma questa non è una difesa di Giuseppe, è una diminuzione. È molto più grande il putativo di quello che può essere il naturale, no? Perché Giuseppe veramente si è unito a Cristo. Si è preso a cuore, l'ha considerato Cristo. Se fosse il padre naturale, avrebbe avuto solo un'autorità naturale su di sé, no? Su di lui. Quindi non sarebbe quello che è davanti a Dio, non sarebbe il padre della Chiesa, il patrono di tutti i padri, di tutti i sofferenti, di tutti i moribondi. Non avrebbe questa altissima dignità se non fosse il padre putativo di Gesù. È più grande essere padre putativo di Cristo che essere padre naturale di Cristo, perché sennò Gesù sarebbe stato veramente uno come tutti gli altri, e non avrebbe salvato il mondo. Invece, essendo padre putativo, è davanti a Gesù come a Dio, ha una relazione speciale, specialissima con Dio. Questo coglie il santo monaco. Vedete, il monaco è un uomo che medita, è un uomo che prega, non scrive perché studia semplicemente le scritture. Sì, le studia certamente, ma lo studia con lo spirito della carità, lo spirito dell'amore, lo spirito, dell'abnegazione, dell'offerta. E quindi conosce le cose di Dio molto più che un esegeta che studia semplicemente i testi letterari, no? Che sta dalla mattina alla sera nel suo studio a confrontare i testi scritti con la sua cultura, il bagaglio di cultura letteraria, linguistica, non ha lo spirito perché non prega, no? Invece, l'uomo che prega capisce, questa grandezza, la superiorità della paternità adottiva di Giuseppe rispetto alla sua paternità naturale. A te è generato il figlio per mezzo di lei, perché da te deriva la parentela della carne. Comprendi che Maria deriva reciprocamente la sua più stretta vicinanza in qualche modo dalla tua carne. Ti ammonisco di avere il figlio senza coito e di possedere la moglie nel pienissimo affetto della carità. Già si delinea in questo testo l'argomento spesso utilizzato nei secoli seguenti, che il proprietario dell'albero è anche proprietario dei suoi frutti. Pascasio sottolinea il ministero verso il bambino, Giuseppe come colui che nutre e custode dell'infanzia del Salvatore. Riguardo a Gesù troviamo una bella espressione in occasione del viaggio a Gerusalemme. Giuseppe partecipa alla carovana come custode dell'infanzia del Salvatore. Riportando gli argomenti di Girolamo a favore del matrimonio di Maria e Giuseppe, Pascasio specifica quello di evitare la lapidazione per adulterio. Chi infatti allora avrebbe creduto che la Vergine avesse concepito per opera dello Spirito Santo e non l'avrebbe piuttosto condannata come adultera? Qui si vede la grandezza di Giuseppe. Gli argomenti di Girolamo, Pascasio conosce, non parla a vanvera, non parla per sentito dire, non parla semplicemente per una cosa personale, ma perché ha letto i santi. Cosa hanno detto i santi di questo problema? Chi avrebbe creduto che la Vergine avesse concepito per opera dello Spirito Santo? Non l'avrebbe piuttosto condannata come adultera? Solo Giuseppe. Giuseppe è superiore. È superiore al pensiero comune, è superiore al modo di pensare della gente, no? Anche oggi veramente, chi arriva a Giuseppe? Difficile. Inoltre Giuseppe è unito quale sposo a motivo di essere testimone qualificato. È testimone, quindi la funzione di Giuseppe non è quella di un esercizio pratico, è quella di una... di una vita spesa per la testimonianza, per dare una vita nuova, una strada nuova a quelli che lo seguono. Ma anche perché alle vergini non servisse come pretesto il fatto che la madre del Signore fosse stata diffamata per crimini. Per questo viene solo scelto un test della verginità. Non viene dimenticata la sollecitudine di Giuseppe fuggendo in Egitto. Giuseppe prestò sollievo come colui che nutre, così che la Vergine indebolita non venisse distrutta dalle molestie delle cose. La fede in Dio era accompagnata in Giuseppe da una grande confidenza e speranza, come nella circostanza della maternità di Maria, per cui senza dubbio e chiaro nell'indugio affidava tutto a Dio, non sapendo che cosa fare, perciò meritò di essere poi consolato. Giuseppe si distingue per l'obbedienza. Exurgens autem Iosef assomno, fecit sicut precepit et ei angelus domini. Senza dubbio è descritta qui la perfetta obbedienza dell'uomo giusto, dicendo fecit sicut precepit angelus. Perché se non è fatto come è comandato, e non altro di quanto è comandato, e sia fatto quando e dove è comandato, l'obbedienza non può essere vera. Si vede la santità di Giuseppe non solo nella scelta che fa, ispirata senz'altro dall'angelo, ma anche per l'obbedienza, senza indugio, a ciò che il Signore comanda, no? Gli prescrisse nel sonno di fare e fece come aveva detto l'angelo. Se non è fatto come ha comandato, L'obbedienza non è vera, è finta, è per mio interesse, è raggirata, è un raggiro. Obbediamo al Signore senza raggiri, senza doppi fini, e così godremo di Cristo, Re dell'Universo. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, seguiamo San Giuseppe e regneremo con Cristo. Ave Maria.